Decameron. Ottava giornata, quarta novella. Il proposto di Fiesole ama una donna vedova. Non è amato da lei e, credendosi giacere con lei, giace con una sua fante. E i fratelli della donna ve lo fanno trovare al vescovo suo. Venuta Elissa alla fine della sua novella, non senza gran piacere di tutta la compagnia avendola raccontata, quando la reina, a Emilia voltatasi, le mostrò voler che ella appresso d'Elissa la sua raccontasse, la quale prestamente così cominciò: valorose donne, quando i preti e i frati e ogni chierico siano sollecitatori delle menti nostre, in più novelle dette mi ricorda esser mostrato. Ma perciò che dire non se ne potrebbe tanto che ancora più non ne fosse, io, oltre a quelle, intendo di dirvene una d'un proposto, il quale, malgrado di tutto il mondo, voleva che una gentil donna vedova gli volesse bene, o volesse ella o no, la quale, siccome molto savia, il trattò siccome gli era degno. Come ciascuna di voi sa, Fiesole, in cui poggio noi possiamo di quinci vedere, fu già antichissima città e grande, come che oggi tutta disfatta sia, né perciò è mai cessato che vescovo avuto non abbia e ha ancora. Quivi, vicino alla maggior chiesa, ebbe già una gentil donna vedova, chiamata Monna Piccarda, un suo podere, con una casa non troppo grande. E perciò che la più agiata donna del mondo non era, quivi la maggior parte dell'anno dimorava, e con lei due suoi fratelli, giovani assai da bene e cortesi. Ora avvenne che, usando questa donna la chiesa maggiore, essendo ancora assai giovane e bella e piacevole, di lei si innamorò sì forte il proposto della chiesa che più qua né più là non vedea, e dopo alcun tempo fu di tanto ardire che egli medesimo disse a questa donna il piacer suo e pregolla che ella dovesse esser contenta del suo amore ed amar lui come egli lei amava. Era questo proposto d'anni già vecchio, ma di senno giovanissimo, baldanzoso e altiero, e di sé ogni gran cosa presumeva, con suoi modi e costumi pien di scede e di spiacevolezze, e tanto sazievole ed increscevole che niuna persona era che ben gli volesse. E se alcuno ne gli voleva poco, questa donna era colei, che non solamente non ne gli volea punto, ma ella l'aveva più in odio che il mal del capo. Perché ella, siccome savia, gli rispose: «Messer, che voi m'amiate mi può essere molto caro, e io debbo amare voi e amerovi volentieri, ma tra il vostro amore e il mio niuna cosa disonesta deve cader mai. Voi siete mio padre spirituale e siete prete, e già v'appressate molto bene alla vecchiezza, le quali cose vi debbono fare è onesto e casto. E d'altra parte io non son fanciulla alla quale questi innamoramenti stiano oggi mai bene. E son vedova, che sapete quanta onestà nelle vedove si richiede. E perciò abbiatemi per iscusata che al modo che voi mi richiedete io non v'amerei mai, né così voglio essere amata da voi». Il proposto, per quella volta non potendo trarre da lei altro, non fece come sbigottito o vinto al primo colpo, ma usando la sua trascutata prontezza, la sollecitò molte volte e con lettere, con ambasciate e ancora egli stesso quando nella chiesa la vedeva venire. Perché, parendo questo stimolo troppo grave e troppo noioso alla donna, si pensò di volerlo si levar da dosso, per quella maniera la quale egli meritava. poscia che altrimenti non poteva. Ma cosa alcuna far non volle che prima co fratelli non ragionasse. E detto loro ciò che il proposto verso lei operava e quello ancora che ella intendeva di fare, e avendo in ciò piena licenza da loro, ivi a pochi giorni andò alla chiesa come usata era, la quale come il proposto vide, così se ne venne verso lei e come far soleva per un modo parentevole sico entrò in parole. La donna, vedendo il venire e verso lui riguardando, gli fece lieto viso e da una parte tiratisi, avendole il proposto molte parole dette al modo usato, la donna dopo un gran sospiro disse: «Messere, io ho udito assai volte che egli non è alcun castello sì forte che essendogli di combattuto non venga fatto d'esser preso una volta, il che io veggo molto bene in me essere avvenuto. Tanto ora con dolci parole e ora con una piacevolezza e ora con un'altra mi siete andato da torno che voi m'avete fatto rompere il mio proponimento, e son disposta, poscia che io così vi piaccio, a voler essere vostra». Il proposto tutto lieto disse: «Madonna, gran mercè, e a dirvi il vero io mi son forte meravigliato come voi vi siete tanto tenuta, pensando che mai più di niuna non m'avvenne. Anzi, io alcuna volta detto, se le femmine fossero d'argento, elle non varrebbero un denaio, perciò che niuna se ne terrebbe a martello. Ma lasciamo andare ora questo. Quando e dove potremmo gli essere insieme?» A cui la donna rispose: «Signor mio dolce, il quando potrebbe essere qualora più ci piacesse, perciò che io non ho marito a cui mi convenga render ragione delle notti, ma io non so pensare il dove». Disse il proposto: «Come no, o in casa vostra?» Rispose la donna: «Messer, voi sapete che io ho due fratelli giovani, li quali e di dì e di notte vengono in casa con lor brigate, e la casa mia non è troppo grande, e perciò esser non vi si potrebbe, salvo chi non volesse starvi a modo di mutolo senza far motto o zitto alcuno, e al buio a modo di ciechi. Vogliendo far così si potrebbe, perciò che essi non si impacciano nella camera mia, ma è la loro sia al lato alla mia, che paroluzza si cheta non si può dire che non si senta». Disse allora il proposto: «Madonna, per questo non rimanga per una notte o per due, intanto che io pensi dove noi possiamo essere in altra parte con più agio». La donna disse: «Messere, questo stia pure a voi, ma d'una cosa vi prego, che questo stia segreto, che mai parola non se ne sappia». Il proposto disse allora: «Madonna, non dubitate di ciò, e se esser puote, fate che stasera noi siamo insieme». La donna disse: «Piacemi», e datogli l'ordine come e quando venir dovesse, si partì e tornòsi a casa. Aveva questa donna una sua fante, la quale non era però troppo giovane, ma ella aveva il più brutto viso e il più contraffatto che si vedesse mai, che ella aveva il naso schiacciato forte e la bocca torta e le labbra grosse e i denti mal composti e grandi, e sentiva del guercio, né mai era senza mal d'occhi, con un color verde e giallo che pareva che non a Fiesole ma a Sinigaglia avesse fatta la state. E oltre a tutto questo era sciancata e un poco monca dal lato destro, e il suo nome era Ciuta, e perché così cagnazzo viso aveva, da ogni uomo era chiamata Ciutazza. E benché la fosse contraffatta della persona, ella era pure alquanto maliziosetta, la quale la donna chiamò a sé e dissele: «Ciutazza, se tu mi vuoi fare un servigio stanotte, io ti donerò una bella camicia nuova». La Ciutazza, udendo ricordar la camicia, disse: «Madonna, se voi mi date una camicia, io mi getterò nel fuoco, nonché altro». «Orben», disse la donna, «io voglio che tu giaccia stanotte con uno uomo entro il letto mio e che tu gli faccia carezze e guarditi ben di non far motto, sì che tu non fossi sentita da fratei miei, che sai che ti dormono al lato, e poscia io ti darò la camicia». La Ciutazza disse: «Si dormirò io con sei, nonché con uno se bisognerà». Venuta dunque la sera, messer lo proposto venne come ordinato gli era stato, e i due giovani, come la donna composto avea, erano nella camera loro e facevansi ben sentire, perché il proposto, tacitamente al buio nella camera della donna entratosene, se ne andò, come ella gli disse, al letto, e dall'altra parte la Ciutazza, ben dalla donna informata di ciò che a fare avesse. Messer lo proposto, credendosi aver la donna sua al lato, si recò in braccio alla Ciutazza e cominciò a baciare senza dir parola, e la Ciutazza lui. E cominciossi il proposto a sollazzar con lei, la possession pigliando de beni lungamente desiderati. Quando la donna ebbe questo fatto, impose a fratelli che facessero il rimanente di ciò che ordinato era. Li quali, chetamente della camera usciti, n'andarono verso la piazza. E fu lor la fortuna in quello che far voleano più favorevole che essi medesimi non dimandavano. Perciò che, essendo il caldo grande, aveva domandato il vescovo di questi due giovani, per andarsi infino a casa loro diportando e ber con loro. Ma come venir gli vide, così, detto loro il suo desidero, con loro si mise in via. E in una lor corticella fresca entrato, dove molti lumi accesi erano, con gran piacer beve d'un lor buon vino. E avendo bevuto, dissero ai giovani: «Messer, poiché tanta di grazia n'avete fatta che degnato siete di visitar questa nostra piccola casetta, alla quale noi venavamo a invitarvi, noi vogliamo che vi piaccia di voler vedere una cosetta che noi vi vogliamo mostrare». Il vescovo rispose che volentieri, perché l'un dei giovani, preso un torchietto acceso in mano e messosi innanzi, seguitandolo il vescovo e tutti gli altri, si dirizzò verso la camera dove messer lo proposto giaceva con la Ciutazza, il quale, per giugner tosto, s'era affrettato di cavalcare. Era, avanti che costor qui vi venissero, cavalcato già delle miglia più di tre, perché il stanchetto, avendo nonostante il caldo la Ciutazza in braccio, si riposava. Entrato dunque con lume in mano il giovane nella camera, e il vescovo appresso e poi tutti gli altri, gli fu mostrato il proposto con la Ciutazza in braccio. In questo destatosi, messer lo proposto, e veduto il lume e questa gente d'attornosi, vergognandosi forte e temendo, mise il capo sotto i panni, al quale il vescovo disse una gran villania e fecegli trarre il capo fuori e vedere con cui giaciuto era. Il proposto, conosciuto l'inganno della donna, sì per quello e sì per lo vituperio che avergli parea, subito divenne il più doloroso uomo che fosse mai, e per comandamento del vescovo rivestitosi, a patire gran penitenza del peccato commesso, con buona guardia ne fu mandato alla casa. Volle il vescovo presso sapere come questo fosse avvenuto, che egli quivi con la Ciutazza fosse a giacere andato. I giovani gli dissero ordinatamente ogni cosa, il che il vescovo, udito, commendò molto la donna e i giovani altresì, che senza volersi del sangue dei preti imbrattar le mani, lui, siccome gli era degno, avean trattato. Questo peccato gli fece il vescovo piangere 40 dì, ma amore e sdegno gliele fecero piangere più di 49, senza che poi a un gran tempo egli non poteva mai andar per via che gli non fosse da fanciulli mostrato a dito,
i quali dicevano: «Vedi, colui che giacque con la ciutazza!»
Il cagliere era sì gran noia che gliene fu quasi in su l'ompazzare. E in così fatta guisa, la valente donna si tolse da dosso la noia dello impronto proposto e la ciutazza guadagnò la camicia.